Bentornati su Artisti Senza Gloria. Siamo io, Giuseppe, saluto Giuseppe.
Ciao a tutti, ben ritornati.
I nostri nuovi ospiti, Eia, presentati.
Salve, mi chiamo Eia e frequento la prima del Sesso Sanitario.
Anna.
Piacere, Anna Chiara e vado in seconda al liceo classico.
Elia.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Elia e faccio la prima C del liceo artistico multimediale.
È il nostro prof Giappichini di Multimediale che svolgerà il ruolo di esperto di musica oggi.
Addirittura, buonasera a tutti, grazie per questo invito, cercheremo di essere più esausti possibili. Però Valeria, appunto, tu hai detto io, ma te chi sei, scusa?
Ah, io sono Valeria.
Pensavo che non sei nessuno.
Una cosa importante.
Grazie.
Presentati anche tu.
Sono Valeria, io e Giuseppe facciamo la quarta C dell'artistico e sì, insomma...
Un bel indirizzo.
Sì, chi siamo noi?
Vabbè,
siamo noi.
Lo scopriremo tra anni.
Attualmente le persone più importanti della scuola, direi.
Cioè. Sì.
No, certo.
Il nostro progetto in mano è più importante.
Volerei basso, però insomma, questo progetto sta cominciando ad avere un'importanza abbastanza, diciamo, ampia.
Sì, soprattutto siamo molto modesti.
Sì.
Oggi volevo parlare della musica. E in realtà oggi sarà la prima puntata di una serie di puntate sulla musica. Ho deciso di dividerle in decenni, insomma, più o meno. Oggi tratteremo della musica, tratteremo la musica degli anni 60. E dato che vi ho chiamato, vuol dire che voi interessate dell'argomento.
Certo.
E volevo chiedervi cosa ascoltate di solito. Facciamo una breve introduzione, poi facciamo parlare maggiormente l'esperto.
È logico.
L'esperto
certo,
della storia.
Certo, è un ruolo importante.
Troppa pressione.
Ah, ok, no, l'esperto no. Che musica ascoltate di solito degli anni 60? Quali canzoni vi piacciono di più?
De André, Mia Martini.
Cantanti italiani,
Cantanti italiani.
Ok. Eia?
Allora, ascolto più quelle americane. Uh-huh. E in particolare mi piace una che si chiama Stand By Me.
Sì.
Stand By Me.
Esatto.
Sì, sì. Ok.
Cantata da chi però? Che l'hanno cantata un pochino tutti.
Quello originale.
John Lennon, oppure l'originale che non ricordo di chi sia.
King.
No, non lo scherzavo.
Sicuramente è un bluesman, ma non mi viene. Però una versione famosissima è quella cantata da John Lennon.
Io lo so.
Vabbè, rimaniamo con questo mistero.
Allora, io invece rigorosamente canzoni italiane. Andiamo da De André, Mia Martini naturalmente, ma anche la mitica Rita Pavone,
sì.
Gianni Morandi, sì. Anche poi, vabbè, Abbronzatissima. Di Gino Paoli?
Se non no, mi... Gino Paoli era di Modugno, no, di Modugno, aspetta, quello di Valussi. No, Modugno no,
l'ho ascoltato ieri, ma non mi ricordo.
Mi viene da dire Modugno, lo te lo dico, di oggi lapsus.
Abbronzatissima. Abbiamo messo troppa pressione.
Abbronzatissima, Vianello.
Sì.
Quello di Vianello.
Sì, Vianello.
Poi vabbè, Il Mondo, di Jimmy Fontana. La Gino Fontana ha fatto anche altre, però Il Mondo forse è quella più conosciuta. Poi altri, vabbè, anche la Carrà iniziava a esordire, negli anni 60 era potente. E più o meno siamo lì.
Vabbè, insomma siete molto informati. È più o meno dell'epoca, cioè degli anni, di quegli anni, cosa conoscete? Di fatti storici, insomma. Magari facciamo anche una breve introduzione
allora,
proprio...
Volete partire? Allora, gli anni 60 diciamo che sono gli anni che inizialmente, diciamo, nella prima metà degli anni 60 è presente ancora una forte influenza del ventennio precedente,
mm-hmm.
Quindi gli anni 40-50. Dal 64 fino al 69 diciamo che regna l'innovazione, no? Magari si va anche un pochino più sul... come si dice... Dai che mi viene, mi manca la parola. Si va sul, non l'esagerazione, ma va bene, non mi viene, vabbè, andiamo avanti, non
però,
importa.
Però posso dire una cosa, sì. Stava dicendo giusto, perché effettivamente gli anni 60 iniziano vanno sulla scena degli anni 50, soprattutto la musica italiana. Poi dopo arriva, diciamo, gli urlatori,
certo,
così, i vari Celentano, Morandi, eccetera, che cominciano a scardinare le regole del.
Anche Albano, eh.
Certo, certo.
La rendono beat.
Forse negli anni 60 nasce il pop che si conosce noi oggi.
Esatto.
Cioè quel pop.
Cioè io
che...
è la seconda volta che ho detto qualcosa, non mi ha capito nessuno. Infatti sto dicendo, si va su più la scia del pop, perché poi arriva gli anni 80, 20 anni dopo.
Sì, e certo.
Comunque noi abbiamo citato anche Albano, che è stato molto importante negli anni 60.
Albano, sì, anche Albano.
Là. Sì, Albano sì.
Però Albano diciamo è un po' la linea quella classica, no?
Sì, allora, diciamo Albano e Romina.
Ecco, insieme
già, ecco, sì.
Più innovato,
esatto.
Sul pop giovanile per l'epoca, no?
Penso il gossip della storia d'amore più importante della scena.
Certo, è vero.
Sì, sì,
sì. E niente, poi naturalmente io penso che gli anni 60 hanno dato anche le basi, no, della musica che ascoltiamo un po' noi oggi.
Sì, totalmente. Anche perché ragazzi, una cosa fondamentale degli anni 60, che nascono i giovani.
Sì.
I giovani non esistevano, fra virgolette, fino agli anni 50.
Come, cioè, pubblico.
Come pubblico di riferimento, come gente che spende. Cioè i giovani incominciano ad avere le paghette dei genitori, perché veniamo dal boom economico, incominciano a comprare dischi, andare a concerti, e ecco che si fonda la musica. Se prima l'ascoltavano persone di una certa età, ecco che infatti dai Beatles, poi il pop, Elvis, se vogliamo un pochino prima, incominciano i giovani ad ascoltare la musica, a spendere e in giusta certa.
Forse, posso dire una cosa, forse la musica popolare ballata, no? Alle sale nasce anche per i giovani in Italia, io parlo, con Secondo Casa Dei.
Sì.
Con la band, naturalmente,
liscio.
Cioè, dal liscio. Il liscio forse è l'antenato, antenato vero delle nostre discoteche oggi.
Bravissimo, sì, sì, assolutamente.
Romagna mia, ciao mare.
Beh, ce n'è.
Voi invece ragazzi cosa conoscete dell'epoca più o meno? Magari avete guardato qualche film, non lo so, conoscete degli avvenimenti,
insomma.
Qualcosa di fatti storici?
No.
Vabbè, voi...
Vabbè.
Ok, allora fate le domande al prof. Le vostre chiedere.
Ah, così? No, ma ragazzi, no.
Così è.
Così è.
No, okay. Allora, si può fare una introduzione ai avvenimenti storici che magari hanno influito anche sulla musica?
Avvenimenti storici.
È il fatto dei giovani, come ha detto lei.
Sì, chiaramente. Allora, gli anni 60 sono fondamentali. Vabbè, partiamo da tutto dal boom economico che c'è stato in America, in Inghilterra, in Europa in generale, che questo ha portato sì che molte risorse di una cosa marginale, fra virgolette marginale, qual era la musica, diventa un'industria vera e propria. Quindi i dischi, i primi dischi venduti a milioni di copie, incominciano a vendersi negli anni 60 fondamentalmente. Una cosa fondamentale è l'innovazione, anche se prima andava di moda vendere i singoli, ora vediamo che i famosi LP, long playing, incominciano a entrare nel mercato. Nel senso, prima le persone compravano solo i singoli, non esisteva un concetto di album pop ancora,
sì.
Giusto? Mentre negli anni 60 incominciano a svilupparsi, anziché i gruppi, anziché vendere il solo singolo, incominciano a pensare a un album finito, quindi a studiarsi 10, 7, 12 tracce e quindi a non concepire una canzone come cotta e mangiata lì, ma invece a concatenare una serie di canzoni che poi diventeranno album. Anche questo è un fattore importante. Addirittura poi questa cosa qui diventerà, cioè chi farà i doppi LP, quindi album lunghissimi, oppure una serie di album, di concept album che si susseguiranno.
Oppure i vinili con più canzoni.
Sì, i vinili con più canzoni sono i long play, okay. Appunto.
Ah, ok.
Cioè, i vinili sono appunto i dischi concepiti, perché non pensate che una volta c'erano i CD o appunto le cassette, ma c'erano i vinili.
Sì, 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 certo.
Sì. Ma il mangiadischi non nasce negli anni 60?
Il mangiadischi
non inventano.
Allora, cioè, no, lo stereo è
okay.
i dischi esistevano i vinili già precedentemente.
Sì, quella da portare.
Il mangiadischi piccolino, sì, credo che sia forse anni 50.
Il vinile,
siamo
Il vinile è quello collegato alla
al giradischi.
Il vinile era
quello,
si parla dell'inizio del secolo,
ma non con il giradischi. Nacque con la tromba, io non lancio il nome specifico.
L'amplificazione.
Che c'era l'amplificazione con quel trombone.
Che erano i famosi 77 giri.
Sì.
Poi
sì.
Dopo sono diventati 33 e 45 giri, sono quelli piccoli, quelli che, come dicevate voi, che potevi buttare anche nel mangiare.
C'è un grande ritorno al vinile, ultimamente. Bravissimo. Molto, sì.
Ma un sacco di artisti anche tuttora quando mandano i propri album fanno anche vinile.
Sì, sì. Non è ritornato, per fortuna, infatti ho visto che negozi di dischi che hanno avuto veramente 20 anni di inflessione totale ora cominciano. Sono ritornati a essere frequentati.
Perché secondo me anche il Covid ha influito ultimamente, perché con il vinile si percepisce la musica a 360 gradi, mentre se lo guardi da un video percepisci un 60% di musica e un 40% di video.
Sì, oppure anche l'immaterialità, no? Che se l'ha persa con Spotify, con i video, come dice Lia. Forse c'è stato un bisogno di avere qualcosa di fisico in mano, no?
No, secondo me è solo un valore affettivo, perché tanto alla fine la musica, cioè, alla fine per riprodurre un vinile, a oggi abbiamo qualsiasi anche elemento multimediale, no? Le soundbar, i migliori audio, impianti sonori, no? Quindi, cioè, alla fine non penso sia tanto l'ascoltare la musica, ma proprio il concetto che c'è dietro il vinile, secondo me.
Magari sì, certo. Sì, no, io la intendevo come dici te.
Dietro, capito? Quindi la gente ha iniziato ad andare un po' di moda. Come
certo.
Vinile. Voi avete mai ascoltato un vinile, ragazzi?
No.
Avete mai visto un vinile?
Capito qual è
una cosa?
No, ma Anna, il microfono.
Ah, sì, vabbè, lo so cos'è un vinile, però non, cioè, non ce l'ho mai avuto.
Ok.
Però bello, ragazzi, bello quando c'hai veramente qualcosa in mano, lo scatti, le copertine, le note di copertina nel libro, ma interno, anche perché l'odore.
Cioè, adesso, prof, alla fine degli anni 60 la musica diventa quasi iconografica, no? Che dietro a quell'immagine, cioè dietro quel sound c'è anche comunque un'immagine. Le copertine comunque anche dal punto di vista anche grafico cambiano, cioè nascono anche, come si parlava prima con la Valeria, off live, i videoclip iniziano a nascere, le canzoni famose iniziano a essere buttate dentro, certo, i film, cioè comunque parliamo di un periodo storico, appunto possiamo chiamarlo anche d'oro, perché comunque ripresi da una guerra, comunque anche dal punto di vista economico stava meglio, c'era un po' più contento sociale, no? E quindi niente, io avevo questa domanda da farle, prof, che riguarda proprio più specificatamente il concetto di musica dietro, che c'è dietro, appunto. Secondo lei, quando è che una canzone diventa, non dico leggendaria, però che col tempo non muore? Tipo, un esempio mi ha fatto venire in mente Anna Chiara con Mia Martina, no? Di Mia Martini, Panorama di musica italiana, Gli uomini non cambiano, no? Cioè, per me quella canzone che mi ha fatto sentire mia mamma, e da quando io l'ascolto, da quando sono piccolo, ogni tanto mi capita che magari c'è una sera dove sono un po' più così, magari fuori piove, ascolto quella canzone che mi ricorda un po' di un po' il mio vissuto, ecco. E questo perché? Perché vuol dire che il cantante in questione ha espresso così tanta emotività in quella canzone che riesce a comunque tramandarla nel tempo, che però non succede sempre così, perché molti artisti, diciamo, nascono e muoiono. Per lei, prof, quando è che una canzone o anche un album, però è più facile secondo me dire una canzone, l'album è un po' generico, quando è che proprio diventa quasi immortale? Cioè, o anche un esempio che lei potrebbe, vuole farci, soprattutto anche di quest'anno qui, che secondo me è, ce ne sono tanti.
No, quest'anno è veramente da, ripeto, cioè da parlare da Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, è diventato, cioè ci sono dei gruppi che sono diventati fuori, i Velvet Underground, no? Prima parlavi anche dell'importanza delle copertine, Andy Warhol,
sì,
per
sì,
esempio la famosa banana dei Velvet Underground, l'ha creata un'opera, diciamo, artistica, che poi finisce su disco per la prima volta.
Certo.
Quando è che diventi iconico? Quando, come dici te, riesci a trasmettere, però non solo a Giuseppe, ma quando riesci, quando tu fai una canzone, la riesci in qualche modo a trasmettere la sua importanza,
sai,
via,
che, esatto,
Anna,
sì,
la Valeria,
a tutto il pubblico.
A tutto il pubblico, ampio, allora a quel punto diventa iconica, iconografica e...
Non piace Giuseppe, però poi piacerà anche al figlio di Giuseppe, al nipote di Giuseppe.
Bravissimo,
esatto. Umane nelle
generazioni. Di generazione in generazione.
Vabbè, un po' dipende anche dal contesto storico, no? Perché alcuni testi trattano anche, cioè, il contesto sociale, politico, certo, ci sono dei vari testi, però comunque restano sempre attuali, cioè alcune canzoni restano comunque attuali.
Diciamo che secondo me è una canzone che quando non ha la decontestualizzi, cioè quindi rimane al di là dello spazio e del tempo, un evergreen, e poi fondamentalmente anche, esatto, quella parola vuol dire che sei riuscito a parlare a tutti,
esatto,
a parlare, certo, tutti, nel senso non solo a chi hai davanti in quel periodo storico, ma anche...
E una canzone che per lei è evergreen?
Beh,
una ce n'è.
Ci faccia un esempio straniero e uno italiano.
Allora, è bello. Sempre gli anni 60.
Certo.
Beh, veramente sembra che sono per, ripetitivo, però prendiamo, non lo so, una canzone a caso dei Beatles, veramente.
Ok,
che
certo.
Oppure Rolling Stones, Gang of Satisfaction, ma mille Point Black. È difficile. Però ecco, una canzone che amo particolarmente, che potrebbe... Aspetta, facciamo così. Una che amo io e che potremmo dire che è infinita, Blowing in the Wind di Bob Dylan, per esempio.
Questo è l'esempio inglese. Quello italiano?
Quello italiano io direi i Corvi, Ragazzo di strada, che è stata la prima band del grande Stratos, che era il cantante poi degli Aria, e una canzone bellissima che secondo me è rimasta l'iconografia degli italiani.
Ok, dai, allora facciamola ascoltare.
Sì.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Mondo, hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada.
Ben ritornati in studio qui, Sortisti Senza Gloria, siamo sempre noi, Valerio e Giuseppe, in questa nuova puntata ed un format un po' differente. Infatti oggi, se vi siete collegati adesso, parleremo di una tematica attuale, quindi la musica, però degli anni 60. Ringraziamo il professore per averci consigliato questa canzone comunque italiana di quegli anni, molto molto bella. E...
io volevo fare una domanda sulla, sulla musica italiana. Sì.
Allora, siccome io ascolto più canzoni americane di quest'anni, vorrei sapere se quelle italiane, cioè intendendo il testo della canzone, è simile a quello delle americane, proprio la tipologia di testo, il modo di scrivere.
La metodo.
E poi magari si riprende qualcos'altro dalla musica americana.
Io so già la risposta del prof.
Ma dita te, vediamo.
Ma non sei troppo lontano dal microfono?
Io penso di poter provare a rispondere sia alla domanda sia forse a quello che dirà prima. Allora, parliamo di due continenti differenti. Cioè l'America è sempre stata 10 anni anni luce avanti a noi, ma questo da sempre, ok? Nonostante sia stata una colonia nostra europea, penso che mentalmente siano 20 anni prima di noi. Okay?
Oddio!
Sì,
insomma,
sì,
no, su questo non mi trovi...
Forse in questi anni
trovi
no.
Forse in questi anni
no, negli anni 80.
Ma...
Guarda tutte... Io suono...
Nella musica sì. Sono sempre stati avanti.
Sono sempre stati avanti anni luce.
Hanno inventato le mode, no?
Ma
parlando di musica.
Parlando di musica.
No, io parlo di musica. Stiamo parlando di musica.
Non parliamo di ideologia mentale.
Ah no, quello no.
Okay.
Quello
ok, va bene,
no,
quello prego.
No, stiamo parlando di musica. No, anche perché anche tutto quello che vediamo, faccio esempio di Sanremo d'oggi sono copie e copie copiate, rincollate, sputate di artisti americani di 40 anni prima, quindi era questo il senso. Ed essendo quindi ti dicevo Eia,
Eia,
scusami, Eia,
niente.
essendo due contesti differenti, essendo due parti del mondo differenti, nonostante sì, ci possa magari, penso, ritrovare qualcosa in entrambi, perché alla fine il genere è quello. Però se tu vai proprio ad analizzare il testo, a parte che è molto personale come cosa, ogni artista che tratta una tematica differente, ovviamente è normale, sono diversi, la tratteranno in maniera differente. Però ovviamente, secondo me, proprio a ideologia di tipo di canzone proprio, secondo me è molto molto differente, trattano anche di tematiche diverse, a mio avviso. Poi prof, non so se...
Prof?
No, secondo me sì, cioè le tematiche differenti, però in realtà se contestualizziamo, in realtà tu mi chiedi, gli anni 60 scrivevano gli stessi testi? Cioè, giusto? Era questa...
Allora, non proprio simili, però nel senso, se ci andavano
i
vicini...
I temi, argomenti erano sì. Quelli, ok. Secondo me dipende da che artista stai trattando. Per esempio, Bob Dylan, che scriveva canzoni impegnate a livello sociale, cioè lui scriveva tutti i suoi testi, si rifacevano a battaglie, condizioni sociali, condizioni pessime di vita americane, no? Allora ti direi, sì, noi avevamo la controparte italiana che magari erano i cantautori, che erano Guccini, De André e quant'altro. Poi invece chi... E i Beatles che scrivono canzonette d'amore più leggera, la direi sì, avevamo la nostra controparte italiana, che magari erano i Gianni Morandi da un certo punto di vista, che scriveva canzoni più
Celentano,
leggere, meno impegnate, Celentano uguale. Quindi gli argomenti più o meno erano sempre gli stessi, però c'era chi li trattava in un modo rispetto a un altro. Insomma, Elia, volevi dire qualcosa?
Sì, allora, riguardo a quello che hai detto prima, no? La musica. Sono sicuramente fanno ora non lo so, una volta sì, hanno fatto testi, hanno scritto canzoni che noi poi si sono riscritte e riviste anni dopo, ma noi siamo stati 10 volte più attenti ai dettagli di loro, secondo me,
nel
ok,
testo,
nel testo, io parlo a livello di testo, non di musica.
Sì, tu parli dell'ambito medico.
A livello di testo, certo. La poesia italiana è stata molto 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 più attenta ai dettagli, cioè magari si è fatta anche più con calma, siamo arrivati dopo sicuramente, però anche l'attenzione è stata,
è vero,
sono d'accordo, ma in parte anche
sì, però magari negli anni 60, che dopo se no allarghiamo troppo il cerchio, se no dopo si potrebbe citare anche il rap che ha cominciato proprio successivamente, no, perché gli americani hanno cominciato a trattare di certi argomenti prima,
sì.
E quant'altro. È vero quello che dice Lia, però anche è vero che sono degli esempi americani, inglesi, che anche francesi, tipo Gisburg, che sono di persone, o Leo Ferré, che sono dei testi veramente avanti, importanti.
Sì.
Bob Dylan ha vinto il premio Nobel, poi giusto sbagliato che sia, però ha vinto il Nobel per la letteratura, che è
bravo, sì, ma
di come determinati testi siano stati,
no, per carità,
per me i Nobel non si danno ai cantanti, poi io sono sempre,
vabbè, questo al di là che possa ricevere quel premio,
ma dipende,
però insomma Bob Dylan, cioè, per esempio è stato un poeta,
ma io non capisco nell'inglese che in francese quindi
ma però poi, sai, infatti volevo proprio dirti questo, secondo me è anche per questo che tu ci trovi forse ci trovi anche meno particolari, perché sai, essendo una lingua differente, è come se domani provi ad ascoltare una canzone in russo, la Valeria ti può dire è una delle canzoni migliori del mondo, o il marocchino Aya tipo Eya ti potrà dire che è la canzone più bella del mondo,
certo.
Tu magari ascolti la melodia, ascolti il sound, dici spacca, è bella, mi piace, magari ha anche, magari è in scala tonale di do minore, quindi ti fa pensare a qualcosa di triste e ti ricorda qualcosa, però anche se tu hai il testo convertito, però capito, non riuscirai mai a comprendere.
No, sono d'accordo, certo.
Forse è per quello anche che
non, cioè, non riesce a trasmettergli ciò che trasmetti a noi.
Sì. Perché se non capisci, se non sai bene le parole, se non sai il significato della parola dietro, magari rimani indietro con questo, secondo me.
La verità, secondo me, tornando un po' al discorso originario, che è che negli anni 60 veramente i testi, le canzoni sono sviluppati. Mm-hmm. Poi c'era chi riusciva, metteva in musica delle poesie vere e proprie, oppure faceva delle battaglie sociali scrivendo testi di un certo tipo, e chi invece banalmente rimaneva sempre sulla rima amore, cuore, sia questo in Italia come in Inghilterra, come magari in Russia e come in America.
Sì, quindi
c'era chi ci teneva a scrivere testi importanti, chi invece il testo doveva soltanto esprimere una sensazione, un'emozione, una rima.
Ora io volevo fare anche un esempio che poi mi ricorda della mia infanzia, da una canzone che ascoltavo sempre da piccolo, che era praticamente la mia ninna nanna, e che ancora tuttora, quando un momento no, magari fuori piove, l'altro giorno che diluviava, io ero fuori, mi stavo fumando una sigaretta, stavo bevendo un caffè, ascoltavo questa canzone. E la canzone è Voce Notte di Roberto Murolo, che si è sviluppato in quegli anni, parliamo degli anni 60, ed è per me una delle canzoni del cantautorato italiano, non perché magari, sa, essendo io del sud, comprendendo bene le parole, cioè per me proprio, non so come riuscire a farvelo capire, perché anche il dialetto è tipo la lingua, no? Cioè se non conosci bene il dialetto è difficile anche capire certe... Però vi posso assicurare, intanto vi consiglio di ascoltarla, anzi vorrei proprio consigliarla dopo come canzone, ma proprio perché secondo me la musica degli anni 60, ora, praticamente è come se aprisse la porta a tutte le prossime generazioni del far sì che quando... è un concetto parecchio contorto, provo un attimo a riformarlo. Per me la musica degli anni 60, ma sia dal punto di vista italiano, d'accordo con Elia, siamo stati molto attenti ai particolari, infatti l'esempio che avevo fatto per me è pertinente, e anche quella americana, cioè è come se tutti questi artisti avessero sbloccato la porta agli artisti futuri del fatto che l'ascoltatore, quando ascolta la canzone, indifferentemente se sia nato nel 2000, nel 90, nell'80, nel 60, cioè ci si ritrovi in quello che dice l'artista, capito? Cioè vanno più dal punto di vista emotivo.
Canzoni senza tempo.
Esatto. E per me è questo che dà un'importanza enorme alla musica, quasi fondamentale alla musica degli anni 60. Perché anche con il senno di poi, capito?
Anche di suono, credo.
Anche di suono, perché, sì, perché...
Ma veramente mi verrebbe da dire che gli anni 80 invece... Delle canzoni degli anni 80 che ascolti oggi ti sembrano molto più datate rispetto a quelle degli anni 60, che sono venute dopo, sembrano più vecchie da un certo punto di vista. Quindi sì, sono d'accordo a livello generale.
Poi anche qui nasce il mio, cioè nascono gli artisti secondo me più importanti nella storia del mio genere, da uno dei miei generi preferiti che è il blues, e anche quello. E questo è il bello un po' della musica, no? Perché alla fine se non c'erano artisti come Beethoven, le scale armoniche non erano nate, quindi è parecchio bello secondo me questo pensiero, perché alla fine ogni artista di ogni epoca va a riprendere qualcosa dell'artista dell'epoca precedente, no?
Beh, sì.
Perché qualcuno crea qualcos'altro e porta qualcos'altro in più, capito? Ed è quello secondo me che lascia una canzone proprio nello stato di evergreen, cioè l'essere riuscito a conformare il passato con il presente e poi provando a cogliere anche il futuro, certo, che rende la canzone secondo me immortale.
Assolutamente.
Boh, poi questo era...
No, sono d'accordo.
Ma in generico. Gli anni 60 sono stati seminali.
Sì, certo. Secondo me è fulcro principale.
Secondo voi, allora, attenzione.
Vai.
Cosa è rimasto oggi della musica degli anni 60?
Che traccia ha lasciato? Ti giuro.
T'ho fregato la domanda.
Assoluto, fai la domanda lì alla presentatrice. Quindi chiedilo a Valeria.
Allora, Vale, dunque, domandona. Cosa ha lasciato la musica degli anni 60 a quella di oggi?
Come ha influito proprio sulla musica che ascoltiamo oggi?
Certo.
Secondo me, niente.
No, non ci posso credere.
No.
Poi dipende da canzoni.
E vi posso dire anche perché.
Infatti.
Ti posso dire anche perché.
Vai, dici.
Perché il discorso è, parliamoci chiaro, magari c'è un artista che è bravo, che tratta anche tematiche belle, contesti sociali anche, comunque intuibili, anche a qualsiasi fascia d'età, a tutti. Ed è quindi un pensiero che rinasce appunto, come si diceva prima, dagli anni 60. Ora, onestamente, non so farvi di questi esempi concreti al giorno d'oggi. Però, come la vedo io, in realtà, questo secondo me dai primi anni 2000 a oggi, proprio adesso è il clou, è il momento top della musica pop, secondo me. Ma perché, alla fine, ripeto, gli anni 60 sono un contesto sociale, comunque sempre di... Si stava bene, c'era un bel. Cioè era un bel periodo storico effettivamente. Che però nasce tutto questo concetto di bel periodo, che poi ha portato bel periodo per le scuole, per le nazioni, per qualsiasi, per il turismo, per la musica, per il cinema, per tutto. Perché tutto questo nasce da questo senso di poi, no? Da questo senso di poi che è dovuto dalla guerra, no? Quindi è gente che ha avuto un vissuto, ha avuto genitori che ha fatto la guerra e quindi sono cresciuti con un tipo di mentalità che li ha portati forse a essere anche su questo più accondiscendenti, no? Invece noi a oggi viviamo un contesto sociale in cui la musica nasce solo per quello, cioè gli artisti secondo me oggi fanno la musica solamente per come va di moda oggi, capito? Alla fine stiamo parlando che i Rolling Stones, i Beatles, qualsiasi canzone anche del cantautorato italiano, il blues, cioè sono generi che sono nati per sperimentazione, capito che ti voglio dire?
Sì, sì,
cioè
sì.
Sono nati e sono riusciti. La musica che abbiamo noi oggi è la copia della copia della copia, venuta male,
sì,
di tutta la musica passata. E oggi è tutto un apparire, tutto un...
Vabbè, Giuseppe,
punto a fare la canzone.
Si ritorna, cioè, sempre al fatto che...
Non ci rivedo canzoni, cioè non ci rivedo il mood degli anni 60, ma in nessuna canzone di oggi, nessuna.
Io non
perché
t'ho
tu
detto
mi stai dicendo
mood,
che i cantanti come i Maneskin, tu ci rivedi qualcosa? Cioè ci è rimasto qualcosa?
Assolutamente sì.
Assolutamente, per me no.
Secondo me sì. Perché
poi, cioè... Ma magari nei
secondo me sì.
So.
Te mi hai preso proprio, sì.
Allora, in realtà, se posso io, sì, se andate ad ascoltarvi, ora non vi dico nel mainstream, ma anche nel mainstream, fatemi l'esempio di una canzone, anche da Adele, sulla piano e voce, no, quella, il singolo famosissimo l'anno scorso, anche lì è fondati, cioè si fonda su delle basi anni 60. Il sottoposto, Giuseppe, non ti dico quanti gruppi fanno garage, il garage è nato negli anni 60, e continuo con quello.
Sì, no, ma quelli sono
psichedelia.
No, non avete capito il mio discorso. Sì. Quelli sono cantanti di nicchia, che sì, sono famosi, ma fino a un certo punto. Ma quelli che sono agli apici, all'apice top della top 50 chart di Spotify, cioè... Non ci trovo uno che abbia
ma certo.
Perché poi un conto è dire si ispira, un conto è dire quello che sta facendo viene dagli anni 60, perché ci può anche stare, perché c'è la musica,
la
base,
sì,
musica,
certo. Abbiamo detto prima che è nato tutto,
esatto, la musica si è evoluta in pari proporzione come si è evoluto anche l'essere umano, come poi si è globalizzato l'essere umano, quindi è normale che sempre un qualcosa è rimasto. Ma se devo andare a pensare stile di musica, devo andare a pensare qualsiasi cosa che ti possa tramandare gli anni 60, ma anche 70, vabbè 50, perché poi 80 e poi allora sì. Però questa musica qui non è che per me è morta, assolutamente, perché ci sono tante canzoni che ripeto.
Ma te dici nel mainstream pop.
Però nelle top chart degli anni dopo.
Ma ti dici che non è rimasto lo stile. Certo, ma sono d'accordo, però io non ti ho detto lo stile. A parte che non tutti i cantanti, c'è ancora qualcuno bravo veramente. Te capisco che Maneskin non ti garbano da quello che ho dedotto.
Ti posso dire anche questo. L'unica canzone che mi piace è esatto.
Sì, però è vero, è vero. La base della rock.
Sì, proprio. Se ne parlava.
Aspetta. I Led Zeppelin sono di finale 60.
Sì.
E loro sono una prosecuzione effettivamente dei Led Zeppelin. Quindi
cioè,
gli anni 60.
O diciamo anche quel Damiano, come dicevo, cioè è una copia spuntata di David Bowie, o se vogliamo, o di...
Beh, David
infatti, ma è tutto un po' rivisitato però alla maniera moderna, perché cioè, ormai è stata una storia così ricca...
Però secondo me è un plagio brutto, non è un plagio riuscito.
Falla parlare,
Lo so, ma perché cioè, ormai è stata una storia così ricca che a volte si pensa, ma abbiamo qualcosa di nuovo da dire? Abbiamo nuove idee? Oppure si ripete sempre la stessa cosa? Quando si tratta del cinema, della musica, anche di mod, cioè si ripete sempre le stesse cose.
Ma poi
cose.
In che epoca viviamo, Valerio, lo dico sempre, nel post
modernismo.
Nel post moderno, che è tutto un pasticcio di riciclaggio.
Sì, è tutto del passato.
Questo è vero.
Io vuoi dire qualcosa, perché veramente c'è esempio, mi piace che parli, però non fai parlare gli altri, bisogna coinvolgere più gente.
Allora,
okay.
Io sono d'accordo con Giuseppe, perché andando a paragonare una canzone...
Aspetta, fai una pausa e inizia, mi sa che parlavo io dopo hai iniziato a parlare.
Allora.
Vai.
Ah, ricomincio?
Sì, sì.
Allora, io sono d'accordo con Giuseppe perché andando a paragonare una musica di adesso, che magari è una di quelle ritenute più belle, andando a paragonarla con una canzone degli anni 60, secondo me, ricavando qualcosa degli anni 60 a quella di oggi, cioè, ricavi poco o niente. E quindi, cioè, nel senso, ok, si è sviluppata e magari ha preso spunto o anche un punto di riferimento è stata, però sì, comunque sia, secondo me è cambiato proprio tutto, anche lo stile della canzone, la melodia, il ritmo, il testo, completamente diversi.
Ragazzi, ma facciamo ascoltare un po' di musica, perché
esatto,
se non partiamo,
esatto,
non l'ascoltiamo.
Ma allora che canzone devo mandare? Io le voglio mandare.
Io vuoi mandarla te la canzone?
Non lo so.
Lo sai, lo vuoi mandare?
Falla mandare lì a...
La mando io.
Allora, aspetta.
Elia, vuoi mandarci una canzone?
Sì, anni 60?
Certo. Beh.
Profonda? No, dai, facciamo una via di mezzo. Bocca di...
piangere.
Bocca di rosa di De André.
Beh. Ah, ok.
Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Bentornati in studio, grazie per la canzone bellissima. Volevo chiedervi, passare più al tema sentimentale, e quando ascoltate delle canzoni vostre preferite degli anni 60, no, tu Elia per esempio sei appassionato di quelle italiane, da quanto ho capito, e quando ascoltate queste canzoni cosa vi fa venire in mente? Quali sentimenti, oppure anche quali associazioni, quali immagini vengono in mente, in testa? Cioè, ascoltando certe canzoni.
Questo è l'esercizio che vi ho dato a voi.
Di immaginazione.
No, quando il primo esercizio che vi faccio fare con il videoclip, che ho fatto fare anche a voi, Valeria, se ti ricordi, prima.
Un po' d'anni
fa. Sì.
Praticamente era questo, cioè trovate un immaginario a una canzone che amate, giusto?
Ma c'è dato?
Ma difficile.
Ma c'è dato?
Cioè, ma il videoclip, la prima volta che si è seduta al computer era montato un videoclip.
Ah, quello! Ah, sì, che avevo fatto una cosa, sì, sì. Sì, mi ricordo.
Ma la domanda è per me?
È per tutti.
Per tutti, ah.
Sì, sì.
No, perché è difficile, è difficile. Vabbè, da che... dipende dalla canzone.
Per esempio, una canzone che ascolti spesso, oppure che particolarmente ti piace.
Allora. Va bene, cambiamo. Celentano.
Okay.
Passiamo a Celentano. Non so, Azzurro quando è uscita?
Sì, sì, anni 60.
Siamo
sì,
negli anni sì. 60, penso.
Paolo Conte, tra.
Ecco, sì, scritta da Paolo Conte. E l'arrangia un po' anche Celentano, ma soprattutto l'ha cantata. Allora, quella lì è una canzone che ha segnato anche la mia infanzia,
sì.
Tantissimo. E è una canzone che trasmette gioia, l'immaginario di inizio estate più che altro, però fa pensare anche a un fidanzamento, no? Questi due innamorati che si vogliono incontrare, però non trovano mai un punto d'incontro. Mm-hmm. Quello poi ognuno, naturalmente, non è il vero significato della canzone, però mi dà, diciamo, la sensazione. Sì, sì.
Poi azzurro c'è la tranquillità, la felicità, la pace, quella che ora c'è poco, ma insomma.
Quindi questo, dai, diciamo,
di pace, di serenità, ogni tanto ce l'ascolti, va a ascoltare Azzurro.
Sì, abbastanza.
Io ho una domanda
abbastanza svago, dai.
Ho una domanda veloce, così riteniamo discorsi più. C'è un personaggio, vediamo chi ci arriva, chi è forte di voi quattro. C'è un personaggio nel cinema italiano che negli anni 60, in questo periodo qui, anche in realtà un po' prima, verso la fine del 50, anche però fino a metà 60, che ha avuto un ruolo importantissimo proprio nella composizione e nella scrittura di tantissime canzoni italiane, ovviamente di cantautori italiani.
No.
C'è un personaggio che è importantissimo del cinema italiano, che ha anche contribuito con tantissimi artisti proprio a scrivere i testi.
Ah, scrive i testi che all'interno del cinema italiano faceva il regista? O anche. Lo sceneggiatore?
Anche. Faceva anche il regista. Però principalmente è conosciuto per essere un attore, dai.
Ah, attore?
Ah, è attore?
Sì.
Non l'ho idea. Negli anni 60.
Celentano arriva dopo.
Ah, Celentano è... No, lui dice no, proprio attore. Cioè, Celentano dopo arriva al cinema.
Ah, anche, capito. Sì. Dopo arriva al cinema
lui.
Tognazzi scriveva i testi, però non credo che io non lo
Giuseppe, mi sa che non ci si sente quando ti allontani.
Dai, pensiamo.
Ah, quindi questa è tale.
Chi è?
Ah, l'autore che scriveva testi.
E non hai idea.
Manco io.
È strano.
Oddio.
No, Marrello.
Albano? No.
Albano.
Ma no.
Totò, ragazzi, sì.
Ma Totò scriveva i testi? Io è il primo che avevo pensato, ma non sapevo che Totò scrivesse.
Non sapevi scrivesse testi?
Giuro, non sapevo che Totò scrivesse.
Anche Malafemmina.
Ma Totò,
ma la femmina l'ha scritto Totò. Voce notte l'ha scritto Totò.
Forse qualcosa scriveva, sì. Cioè, ma mi fido di quello che dice Giuseppe.
Andare a cercare, non ha scritto tantissimo. Poi anche, sicuramente...
Ti giuro, naturalmente, uno dei più grandi attori di inizio cinema come lo faceva lui. Forse è il primo che ha fatto il cinema come faceva lui.
Come
c'è un'intervista morto presto Parino,
adesso c'è un'intervista bellissima su Totò che dice di altri registi che quando lui entrava nel set, appunto, dice che lui non sapeva niente delle parti che gli davano, non sapeva niente, arrivava e improvvisava.
Sì,
sempre.
Ma Totò
sempre no.
Totò
sempre
si
no.
Vede che anche no, Totò era Totò.
Beh,
se no non era Totò, se no non era il personaggio che è stato, dai.
Sì, Elia, una canzone che ti fa venire delle immagini in testa, che ti fa venire un certo sentimento?
Allora, in generale, quando ascolto le canzoni di quest'anno, mi trasmettono serenità. E, cioè nel senso anche il testo, cioè mi trasmette molto, poi dipende anche da canzone a canzone, però specialmente serenità.
Mm-hmm. Voi in generale fate più attenzione al testo oppure alla melodia?
Io alla melodia.
Cioè, a volte c'è... Sì, sì, parla.
Facciamo la professoressa che fa un po'
la via. Dai, facciamo veloce.
Testo.
Sì. Testo?
Testo. Parte equa. No, forse 60% testo, 40% melodia. Io, po' capisco che...
Ecco, perché magari ascoltando anche le canzoni... In inglese è un po' più dura, cioè ti deve concentrare un po' di più.
Canzoni in inglese è solo la melodia, le capisco.
Io anche come il testo coincide con la melodia, quindi entrambi.
Allora, sono d'accordo con Elia, da un altro punto di vista però, perché secondo me, cioè, per com'è il mio concetto di musica, il testo deve essere direttamente proporzionale alla melodia, cioè... Se io ho un testo scritto bene, a livello proprio di sintassi, di metrica, di tutto quello che riguarda il mondo appunto della scrittura, deve coincidere esattamente con la melodia. Perché? Perché se io ho una canzone che mi parla di l'omicidio di una bambina, cioè no, non posso farci una canzone felice con una melodia bella.
Certo.
Dovrò farci... Capito qual è?
Sì, una melodia che trasmette appunto le emozioni, che appunto trasmette anche il
bravissima.
Testo.
Bravissima. Infatti è questo, per me deve essere 50 e 50. Laddove la melodia è in un certo punto, il livello del testo deve essere in quell'altro.
Devono coincidere appunto su ciò che trasmettono, scusa.
Dai, ce la fai.
No, ma io intendevo proprio cosa che vi implica. Cioè, la prima cosa che sentite, il testo o la melodia stessa? Che magari vi provoca delle emozioni.
La melodia il primo ascolto è sempre la melodia.
Anche il testo, anche la canzone italiana la devi un po' analizzare.
Certo, sicuramente. Al primo ascolto sì. Poi però naturalmente ci ritorno sempre sul testo. Questo è chiaro.
La prima cosa forse.
Prof?
No, io melodia, delle volte io proprio conosco i testi. Cioè proprio non mi interessa neanche.
Ah, ok.
Nel senso che se
curioso,
e scrivo anche di musica, quindi pensate voi. Delle volte faccio anche delle recensioni.
Questa la tagliamo.
No, delle volte scrivo anche recensioni di musica rap, quindi voi mi direte quanto è importante il testo sulla musica rap. Scrivo senza conoscere i testi e quindi cerco di andare a vedere altro rispetto al testo, e è la cosa che maggiormente mi interessa di più. Cioè, quindi tutti gli arrangiamenti, le emozioni che mi dà la musica, la melodia ovviamente, la melodia deve essere comunque sia importante, però il testo è l'ultima cosa che io vado, certo. Anche la musica italiana,
sì,
per esempio. Cioè, sono delle canzoni che io adoro, ma se voi ora mi chiedete, prof, ma di che trovo? Avrete delle difficoltà.
Ci deve ragionare.
Esatto.
Anche a volte tramanda così bene l'emozione che prova il cantante stesso, o i musicisti, che veramente, cioè, ti prende
la paga sola,
è vero.
Solo quella pagante.
E io devo andare.
Elia,
dai, facciamo un saluto.
Vabbè, facciamo così, senza dirlo. Tanto
mandiamo l'ultima canzone e poi si chiude.
Okay. Sì,
vai, facciamo così. Ah, io vado?
Chi vuole mandare?
Ah, io vado.
Facciamo così, i saluti e poi veloce e poi.
Ok, vai.
Ok, chi doveva introdurre la canzone ora?
Introducila te.
No, ragazzi, volevo dire, facciamo i saluti così lui va via.
Introduci i saluti.
Ah, ok. E a questo punto, ragazzi, grazie mille per la puntata, è stata una conversazione molto interessante.
Grazie a
te. Ho saputo un sacco di cose, soprattutto a voi due, sinceramente. E io lo sapevo un sacco, soprattutto sulla musica italiana che...
Sì, non so niente.
Fortissimo.
Grazie mille e...
Grazie a te.
A voi.
Assolutamente, ovvio. Se mi vuoi richiamare io ci sono sempre.
Sì. Certo.
Magari anche nelle prossime.
Ah, ok, mi vuole chiamare.
No.
Va bene, io vi saluto.
A posto. Vi saluto anche io. Grazie. Ciao a tutti.
Ragazzi, ciao.
Prima di lasciarvi e prima di chiudere la puntata, vi lasciamo con questa canzone blues che a me piace un sacco, è The Sky is Crying di Gary Bibby Coleman. Thank you.
I've been looking for my baby, and I wonder what can she be. I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. I saw my baby early one morning. She was walking on. Can't you see the tears?